Ma che a te se ne scontenta? Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Lunedì 8 luglio sta per iniziare una nuova puntata di Impatto. Impatto, la trasmissione contro le nocività e per le lotte ambientali. E apriamo con la scaletta della puntata di oggi. Iniziamo con una corrispondenza con un compagno del comitato No Geotermia del Monte Amiata, che ci farà un po' un quadro generale delle mobilitazioni sul territorio contro gli impianti geotermici. Passiamo poi alle news rifiuti, tanto care alla trasmissione. Parleremo della sentenza del TAR sul decreto Crini e le conseguenze che ha sulle mobilitazioni ad Albano e Malagrotta. E parleremo poi della mozione contro l'ampliamento degli inceneritori già esistenti in Lombardia. Andiamo a chiudere poi con aggiornamenti per quanto riguarda lo stato delle spiagge e del litorale. Ricordiamo la mail della trasmissione per chiunque volesse scriverci. La mail è impatto@ondarossa.info. E stiamo per aprire la corrispondenza con Stefano del Comitato No Geotermia del Monte Amiata. Ci andrà a illustrare un po' la storia del comitato, che insomma non nasce ieri, e tutti i problemi che ci sono sul territorio legati a questa tecnologia che vede implicati aziende come l'Enel e l'Enel Green, che insomma poi il compagno ci spiegherà bene quali sono le differenze veramente minime, anzi più di nome, insomma più di facciata che di fatto, e poi lancerà l'iniziativa di quest'estate.
Sì, ciao, innanzitutto sono ciao. Salvatore e sono del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che sta lavorando all'organizzazione di questa 3 giorni di campeggio. E l'iniziativa che andiamo a svolgere, cioè che stiamo preparando sul Monte Amiata, prende lo spunto dalla questione del geotermico sul Monte Amiata, in realtà per organizzare una 3 giorni anche di incontro tra varie realtà territoriali che sono impegnate su questioni ambientali e in generale su quello che più o meno rientra nella sfera dei beni comuni.
Allora, Salvatore, scusami se ti interrompo, ma però magari andiamo per ordine, così i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno un quadro ben chiaro. Io preferirei partire dalla questione geotermia, perché è un argomento insomma non molto noto a chi ci segue, e quindi se puoi spiegarci un po' il tipo di tecnologia e le implicazioni che ci sono, e poi magari partiamo del campeggio, che ovviamente ha una dimensione un po' più aperta rispetto alla vertenza relativa a questo caso specifico.
Sì, la produzione di energia tramite lo sfruttamento del fluido geotermico è una di quelle fonti di energia cosiddette rinnovabili, o energia verde o cose del genere.
O presunte tali.
Sì, e diciamo che si tratta di centrali che vanno ad intercettare fluidi geotermici magmatici che sono in profondità, e tramite anche la differenza di temperatura che si viene così a creare, produzione di vapore, in realtà è questo vapore che va ad alimentare, ad mettere in funzione delle turbine che quindi producono energia elettrica. Il problema è che nel perforare ovviamente la crosta terrestre, quello che accade spesso è che vengono messe in contatto falde acquifere di profondità differenti, e questo può anche a contatto poi con quello che è tutte le sostanze magmatiche che ci sono in profondità, l'acqua viene a contatto con queste sostanze e viene quindi contaminata.
Ci sono quindi con scusami,
da mercurio per esempio, da inquinamento da mercurio e da arsenico per esempio, e niente, quindi il problema principale è questo, è anche un esaurimento poi della falda acquifera, nonché poi emissioni in atmosfera di anidride carbonica, solfuro e altre sostanze sempre anch'esse che poi vanno a depositarsi nella zona circostante, che comunque hanno un impatto sull'ambiente e soprattutto sulla salute di chi vive in quelle zone.
Scusa un secondo, come nasce il comitato, da dove parte, insomma quali progetti ci sono, quanti impianti, insomma se ci vuoi parlare un attimo, fare un quadro del Monte Amiata e delle problematiche legate?
Sì, allora rispetto il principale impatto rispetto alla falda acquifera è quella sulla falda acquifera di Santa Fiora, e la Toscana in generale è una regione su cui Enel Green Power in particolare ha investito tanto nell'ambito della produzione di energia da geotermico. Ci sono solo in Toscana 35 centrali, quelle che andremo, dove si svolgerà il campeggio, sono nella zona di Arcidosso, che è un piccolo comune della Toscana, e attualmente lì sono in funzione 2 centrali a pochissima distanza l'una dall'altra, ed è in piedi il cantiere per la costruzione di Bagnore 4, che sarebbe la terza centrale sempre lì in quella zona, veramente a pochissima distanza le une dalle altre. C'è stata a giugno, fine maggio, inizio di giugno, già una manifestazione organizzata lì dai comitati, che sono soprattutto realtà territoriali, che si stanno opponendo alla costruzione di queste centrali. Ed è stata una manifestazione, diciamo, che per il contesto, parliamo appunto di paesini piccolissimi, è stata anche abbastanza partecipata e ha visto anche una partecipazione dall'esterno, quindi ad esempio c'era il Comitato Romano Acqua Pubblica, e così come anche altre realtà provenienti da altri territori d'Italia.
Sì, infatti, assistiamo ormai da anni comunque all'opporsi anche in piccole cittadine verso grossi impianti, quindi ormai direi che il livello di contestazione nelle lotte ambientali non è più una pertinenza prettamente urbana, anzi molte piccole località, anche la Val Susa, insomma, non contano spesso poche centinaia di persone. Sì. E anche il rapporto che c'è poi riguardo alle acque, il livello di arsenico, e anche molto spesso quello che viene propagandato come una purificazione delle acque, insomma, non è una cosa molto semplice da fare. Certo. Qui in Patto abbiamo parlato spesso di come la dearsenificazione delle acque sia un meccanismo abbastanza complicato e anche poco, effettivamente poi dia pochi risultati. Sicuramente non si può tornare ai livelli di purezza delle acque che vi erano precedentemente.
Sì, rispetto a questo ti voglio solo segnalare che è notizia di pochi giorni fa, rispetto all'approvazione del decreto del fare, dove c'è proprio un articolo dedicato alla bonifica delle acque, e soltanto per dire che in quell'articolo si dice che l'eliminazione alla fonte dell'inquinamento deve essere messa in campo soltanto nel momento in cui è economicamente sostenibile, nel momento in cui c'è un'emergenza sanitaria conclamata, e questo riconducendo poi a tutte le difficoltà che può comportare il dover dimostrare che un inquinamento di falda acquifera ha dei risultati, ha delle conseguenze sulla salute. Basta pensare al caso del Lazio, dove sono decenni che l'acqua è contaminata da arsenico, eppure si continua a prorogare il limite per la messa in sicurezza, diciamo.
Sì, ovviamente per quel che riguarda il decreto del fare non è una cosa legata solamente all'arsenico nelle acque, ma è legata più o meno a tutti i territori,
a partire dalla sostanza inquinante, sì,
tutti i territori che dovrebbero essere bonificati, e soprattutto fa passare alleggerisce le aziende dal peso di dover bonificare i territori dall'inquinamento che hanno provocato.
Sì, in realtà non è vero, in realtà quell'articolo là riguarda soprattutto, cioè riguarda l'acqua, riguarda la bonifica delle acque, più che non riguarda il territorio, riguarda proprio l'acqua di falda e l'acqua estratta nell'utilizzo industriale, che poi va bonificata prima di essere immessa in circolo.
Guarda, io non ho letto l'articolo, però non so, parlando di bonifica e di sgravi per le aziende mi viene in mente Taranto, che insomma è un po' un caso emblematico del sfacelo. Però insomma, torniamo alla questione geotermia, no? Di che ti pare? E non so se volevi accennarci un po' alle aziende che sono implicate nel progetto e insomma i vari trick che mettono in atto per portare avanti il loro...
Diciamo che il progetto in sé rientra un po' in quella che è la tanto sbandierata green economy, che in realtà è semplicemente fare profitti sull'ecologismo. Le aziende che sono implicate lì sono, cioè in sostanza è una, è la Enel Green Power, che è una controllata di Enel, e che è attiva dal 2008 proprio occupandosi soltanto della produzione di energie, cioè la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il trucchetto, tra virgolette, che è in atto è quello che riguarda tutta la storia dei certificati verdi, nel senso che dai primi anni del 2000 c'è una legge che obbliga tutte le aziende che producono energia elettrica a produrne una determinata quantità da energie verdi, una determinata percentuale. Nel momento in cui non riescono a farlo, sono costrette ad acquistare sul mercato un titolo, che sarebbe appunto questi certificati verdi, e che appunto le autorizza quindi a produrre, a non produrre quell'energia da fonte rinnovabile, però in cambio disincentivando la produzione ad esempio da idrocarburi, con la necessità di dover spendere soldi per acquistare questi certificati verdi. Quello che ha fatto Enel in sostanza è creare appunto una sua società controllata, che è la Enel Green Power, che si dedica appunto alla produzione da energie verdi. Abbiamo visto che però la sostenibilità del geotermico è fortemente in discussione, quindi Enel Green Power, producendo queste energie verdi, ha diritto ad un tot di certificati verdi, che poi ovviamente cede alla sua controllante, cioè a Enel, che così in sostanza è autorizzata a continuare a produrre energie dalle solite fonti e quindi da quelle altamente inquinanti. E studiando i bilanci ad esempio di Enel Green Power, quello che viene fuori è che rispetto all'introito dovuto alla produzione dell'energia e quindi al servizio che dovrebbe svolgere questa azienda, l'incremento di ricavi che c'è stato rispetto alla produzione di energia è inferiore rispetto a quello che invece è stato l'incremento dovuto alla vendita di questi certificati verdi. In sostanza quindi Enel Green Power, più che produrre energia, produce certificati verdi che poi vende e mette sul mercato.
Ok, grazie, ti ringrazio per insomma questo quadro molto chiaro di come funziona il meccanismo aziendale. Noi insomma dobbiamo interrompere la corrispondenza perché il tempo è tiranno, però se vuoi lanciarci il campeggio e insomma parlarci un po' del campeggio, e chiudiamo così la telefonata.
Perfetto, il campeggio si svolgerà da giovedì a domenica di questa settimana e prevede appunto la presenza di vari comitati territoriali, anche appunto quelli campani legati alle lotte contro i rifiuti. Ci sarà Stop Enel, ci saranno i movimenti per l'acqua, ci sarà il forum per la nuova finanza pubblica e tante altre realtà territoriali. Ha dato ultimamente adesione anche il comitato di Colleferro, Retuasa, sulla questione della Valle del Sacco, e diciamo che sostanzialmente si tratterà di un incontro tra queste realtà territoriali per capire in che modo sviluppare anche delle strategie di lotta comuni, perché in realtà sono tutte questioni che sono attraversate da molti punti in comune, e quindi appunto abbiamo organizzato dei tavoli di incontro che verteranno una sulla questione dei beni comuni, una sulla nuove forme di democrazia, una sulla finanziarizzazione, pratiche di lotta, repressione, e poi ci sarà anche un tavolo sulla questione della salute, perché io penso che appunto la conclusione che si può trarre anche dalla lettura di quello che accennavamo prima al decreto del fare è che oggi questo sistema di produzione, dopo aver chiesto tanto alla natura e alle risorse naturali, dopo aver chiesto tanto allo sfruttamento del lavoro, adesso chiede qualcosa ancora in più, cioè chiede che si passi sopra ad un diritto come quello della salute.
E allora ripeto l'appuntamento questo sabato 13, vero? Se non sbaglio.
Sì, sabato 13. No, il campeggio è da giovedì a domenica.
Ah, ok, da giovedì 11 a domenica 14. L'indirizzo è, non so,
aspetta che l'indirizzo del campeggio adesso non me lo ricordo a memoria, però se cercate sul sito,
ok, perfetto,
sì, si trova, cioè se basta cercare veramente su Google.
Ok, allora se si fa una ricerca su SS Geotermia Montamiata troverete le indicazioni per partecipare al campeggio che si terrà da giovedì 11 a domenica 14. Stefano, noi ti ringraziamo e in bocca al lupo, buona fortuna.
Perfetto, grazie, ciao.
心里太奇妙。心里太奇妙。
Torniamo in voce sugli 87.9 Radio Onda Rossa. Per chi volesse chiamare, questo è Impatto. Il numero di telefono della radio è 06 49 17 50. E passiamo alla notizia successiva, che riguarda la sentenza del TAR sul decreto Clini.
Beh, diciamo che da quando si è insediato il nuovo sindaco ad a Roma e tutte le cariche istituzionali sono state riempite, cioè sicuramente si sono rimosse, si sta muovendo tutto l'arco istituzionale, sta riprendendo tutto quel meccanismo che dovrebbe portare questa regione e la città di Roma ad avere la nuova discarica. E infatti, dopo mesi e mesi di silenzio su praticamente tutte le questioni legate allo smaltimento dei rifiuti, in questa settimana il TAR Lazio ha ripreso invece a lavorare ed è uscita questa divertente sentenza sul decreto Clini, che questo inverno ha afflitto le popolazioni delle altre province di Roma, Viterbo ed Albano, sul conferimento dei rifiuti trattati da portare fuori Malagrotta. Insomma, venerdì il TAR ha accolto uno dei ricorsi presentati, dei molteplici ricorsi, ne erano stati presentati anche molti quest'inverno, ma poi al Consiglio di Stato, come insomma è già successo altre volte, l'operazione era ricominciata. Più nel dettaglio, qualche elemento in più?
Sì, dunque i giudici si sono espressi, e già si sapeva che si sarebbero dovuti esprimere nel merito, e in effetti i giudici del TAR avevano immediatamente deliberato per una sospensiva degli effetti del decreto Clini, che portava deliberava sul trasporto dei rifiuti di Roma verso i siti della provincia, che sono Colfelice, Albano e Viterbo.
Sì, sospensiva che è durata, ha avuto l'effetto di un paio di settimane.
Sì, un paio di settimane, dopodiché il Consiglio di Stato tranquillamente hanno, come ogni cosa che arrivi al Consiglio di Stato, hanno ridato mano libera all'AMA per portare appunto i rifiuti ad essere trattati negli impianti della provincia, perché ricordiamo il problema principale sono le multe dell'Unione Europea che pendono sul Lazio, che dovremo pagare tutti quanti, e comunque getteranno nel panico l'amministrazione regionale qualora ci piovessero in testa. Dovremmo pagare tutti quanti, a meno che i rifiuti non vengano, tra virgolette, trattati, perché anche su questo, insomma, ci sarebbe da ridire.
E quindi, insomma, sono parecchi mesi che da questi microfoni si denuncia il fatto che il trattamento dei rifiuti nei TMB di tutta la regione, sia quelli di Malagrotta, sia quello delle altre province, è semplicemente una tritovagliatura.
Sì, ricordiamo che appunto Roma produce 5.000 tonnellate di mondezza al giorno, e di queste 5.000 tonnellate ha solamente tre impianti di TMB, di cui uno in realtà è solamente di tritovagliatura, che sono in grado di trattare questi rifiuti. Per il resto di solito venivano, fino a ieri, credo, fino a oggi probabilmente, vengono tranquillamente buttati a Malagrotta non trattati. Per questo motivo era il ministro Clini aveva organizzato assieme a Sottile tutta una manovra propagandistica, che era quella del trattamento dei rifiuti nella provincia di Roma, quindi con i trasporti di qualche centinaio di tonnellate nei siti di Albano e Colfelice, anche di più, forse un migliaio, ma di preciso non si sa, perché nessuno ha mai pesato quei camion né all'entrata né all'uscita.
Beh,
dalle
no,
discariche.
Qualcuno all'entrata l'ha pesati. Maglio Cerroni, insomma, poi la fattura l'hai messa.
Ah, assolutamente sì. Maglio Cerroni è sempre puntualissimo nel presentare le fatture. Comunque sia, questa decisione di Sottile è stata bocciata al TAR perché per quel che riguarda il decreto Clini, nel decreto Clini nessuna disposizione autorizza a ritenere tra le competenze il conferimento per il trattamento meccanico biologico in impianti di differenti ambiti territoriali ed adibiti, nonché dimensionati, a diverse esigenze su scala locale. Cioè, semplicemente Sottile, la nomina di Sottile doveva attenersi esclusivamente all'individuazione della nuova discarica, quindi la nuova Malagrotta, e alla realizzazione di un nuovo impianto ETMB, del quinto impianto ETMB della Regione Lazio.
E quindi, insomma, i giudici del TAR riscontrano il fatto che fare un'operazione del genere, cioè portare una massa di rifiuti molto grossa dalla comprensoria di Malagrotta agli altri impianti fuori la regione, mette a rischio quegli impianti che sono di notevole capacità inferiore, e quindi, insomma, rischiando di mandare al collasso sia gli impianti TMB e le stesse discariche annesse, che sono notevolmente più piccole della discarica di Malagrotta e dei suoi relativi impianti.
Ma quindi, se adesso questi rifiuti non possono più essere questo migliaio di tonnellate, sì e no, non possono più essere portati ad essere trattati negli impianti TMB della provincia e del resto della regione, dove va sta monnezza?
Va dove probabilmente è continuato ad andare, visto che non più di un paio di settimane fa i comitati del quadrante di Malagrotta hanno denunciato, e attraverso una serie di scatti fotografici reso chiaro a tutti quanti, che a Malagrotta si continua a sversare rifiuti tritovagliati e niente di più. E quindi, insomma, tutto il fantastico trattamento dei rifiuti, che era un'enorme bugia che ci ha, insomma, perseguitato da più di sei mesi, comincia, insomma, a perdere qualche colpo. Purtroppo, insomma, le istituzioni sono già pronte a fare ricorso al Consiglio di Stato a questa decisione. Intanto abbiamo al telefono Daniele del coordinamento NOINCH, perché, insomma, questa vicenda si lega a pieno titolo in tutta la battaglia contro la discarica e il progetto dell'inceneritore ad Albano Laziale, e sappiamo, insomma, che l'intervento del coordinamento proprio su questa questione fu molto tempestivo quest'inverno e denunciò immediatamente i rischi di questa situazione. Poi, tra l'altro, questo fine settimana c'è anche un'iniziativa al Ministero dello Sviluppo Economico. Daniele, ci senti?
Sì, ciao Paolo.
Ciao, senti, se ci vuoi parlare, insomma, magari dell'iniziativa al Ministero dello Sviluppo Economico e poi magari un commento proprio su tutta questa tragicomica di vicenda del trattamento dei rifiuti e, insomma, di quello che è successo venerdì con la sentenza del TAR.
Sì, beh, guarda, intanto hai detto bene, venerdì prossimo, 12 luglio, dalle 9 di mattina alle 12 staremo a Via Molise numero 2 sotto la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, perché vi ricordo, insomma, è una notizia che abbiamo reso pubblica già da qualche settimana, proprio in questi giorni le sorti un po' dell'inceneritore d'Albano sono finite proprio sul tavolo del ministro in carica Flavio Zanonato per lo Sviluppo Economico, che ha ricevuto una nota dai dirigenti del GSE su pressione, appunto, dei soliti monopolisti. In questo caso ad Albano si tratta, ve lo ricordo, di Cerroni, attraverso una controllata, la Pontina Ambiente SRL, attraverso l'ACEA e l'AMA, ovvero il consorzio Coema. Il consorzio Coema, quindi, è da circa un anno e mezzo, due anni, che sta intensificando le pressioni per ottenere tutta una serie di fondi pubblici sui dirigenti del gestore del servizio energetico, il GSE. E quindi i dirigenti del GSE hanno rinviato una nota recentemente, appunto, al Ministero per lo Sviluppo Economico, al Ministro Zanonato e alla dottoressa responsabile per le energie rinnovabili e i relativi fondi, la dottoressa Romano. E quindi il Ministro molto probabilmente, nonostante i termini di legge siano scaduti da tanto, quindi parliamo dal 31 dicembre 2008, potrebbe comunque, con un atto ministeriale, decidere quindi di concedere questa pioggia di fondi pubblici, i cosiddetti CIP 6 e i certificati verdi, per costruire e poi successivamente gestire l'inceneritore Albano. Quindi noi andremo lì per cercare un'interlocuzione col ministro e con la dottoressa Romana, quindi siamo stracerti veramente che i termini per accedere ai fondi pubblici per costruire questo questo impianto brucia rifiuti siano assolutamente scaduti, e quindi vi invito tutti quanti, l'appuntamento è per tutti alle 9 venerdì prossimo, 12 luglio, davanti proprio alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico, una traversa di Via Veneto, proprio dietro Piazza Barberini, Via Molise numero 2.
Ok, e quindi insomma questo è l'appuntamento di venerdì proprio in relazione al progetto di inceneritore. Invece qualche, insomma, sulla sentenza del TAR del venerdì passato, la decisione è stata presa dopo i ricorsi fatti dal Comune di Albano, giusto?
Fatti diciamo dalla SAF, che è la società che gestisce l'impianto di Corfelice, dalla provincia di Frosinone, da tante amministrazioni di bacino di Frosinone e dal Comune d'Albano, sì.
Ah, e quindi insomma c'era un fronte ampio di amministrazioni locali che ricorrevano a questa iniziativa, che però insomma ha parecchi lati oscuri, perché insomma non si è mai ben capito quando dovessero scattare il calcolo dei 120 giorni che erano quelli relativi a limitati a questa operazione. Probabilmente insomma si è lavorato anche oltre i 120 giorni del decreto in maniera illegale, diciamo, e insomma uno degli, e l'aspetto anche più controverso è proprio che questa sentenza esce proprio a ridosso delle denunce tramite fotografia del fatto che il trattamento in realtà non viene fatto e a Malagrotta si continua a sversare tal quale. Insomma, quindi una situazione che conferma il fatto che sui rifiuti le istituzioni continuano a raccontare parecchie bugie per coprire invece gli interessi di chi proprio su questo smaltimento sta facendo fior fior di miliardi. È possibile, guarda, ricorrere insomma da parte del ministero, cioè il ministero ha intenzione di ricorrere su questa decisione?
Guardi, io proprio brevemente racconterei alcuni passaggi. Tipo, ecco, è importante secondo me ricordare che il decreto Clini è entrato in vigore, è stato pubblicato lo stesso giorno, ovvero il 7 gennaio del 2013, e poi rettificato la settimana praticamente dopo, 10 giorni dopo, il 18 gennaio 2013. Quindi quelle sono le date in cui è entrato in vigore il decreto Clini, che ha nominato Sottile come commissario dell'area, insomma, della provincia di Roma. Sottile ha emesso a sua volta il decreto che riguarda il comune di Albano, dove io vivo, insomma, e altri comuni, il 25 gennaio. Quindi il decreto del commissario Sottile, nominato appunto da Clini, è entrato in vigore dal 25 gennaio scorso 2013, e doveva durare soltanto 120 giorni, quindi all'incirca fino alla fine di maggio. In realtà appunto il comitato Noincia ha in questi mesi portato avanti tutta una serie di attività anche di monitoraggio proprio sul sito, sulla discarica di Roncigliano, che raccoglie i rifiuti del bacino dei Castelli Romani, quindi Ariccia, ecco, Castel Gandolfo, Genzano, Ardea, Pomezia, Rocca di Papa, Marino. Insomma, avevamo verificato, nonostante tutta una serie di alterne vicende, sia al TAR sia al Consiglio di Stato, avevamo verificato che comunque, insomma, la cosa molto strana è che allo scadere di questi 120 giorni, sulla Gazzetta Ufficiale non è stata pubblicata la proroga del decreto Sottile. Quindi era questa la cosa strana. Quindi sulla stampa e sulla Gazzetta è stata pubblicata la proroga del commissariamento di Sottile, ma non si è trovato uno straccio di copia del decreto, poi del decreto Sottile, che avrebbe dovuto prorogare quindi la possibilità dello sversamento. Non ci vedrete, quindi abbiamo addirittura fatto le richieste anche all'amministrazione comunale di Albano per avere copia di questa proroga o di un decreto proprio completamente nuovo, che comunque permettesse di continuare a sversare i rifiuti. Insomma, si tratta di una quantità notevole di camion, soltanto ad Albano, ecco, sono arrivati dal 25 gennaio al 7 luglio 150 tonnellate di spazzatura indifferenziata al giorno circa. Quindi insomma non sappiamo, fra l'altro, se la sentenza di venerdì scorso del TAR riguarda appunto il primo decreto, quello del 25 gennaio di Sottile, l'eventuale proroga o un nuovo decreto, se riguarda appunto sia la proroga che... Quindi non si riescono a capire appunto tutta una serie di passaggi che, diciamo, a livello tecnico, giuridico e tecnico amministrativo sono molto importanti, insomma. E la cosa ancora più grave è che, oltre a non capire tutta una serie di aspetti che invece sono importanti, non sappiamo neanche sostanzialmente se il decreto Clini, in modo particolare le diciamo modifiche introdotte appunto il 18 gennaio 2013 relativi in modo particolare al fatto che la spazzatura dovesse essere soltanto trattata e poi riportata via e non interrata nei discariche locali sia stato rispettato o meno. Quindi ad esempio proprio sui Castelli Romani abbiamo fatto più e più volte delle pressioni, delle richieste ufficiali alle amministrazioni e in modo particolare su quella Albano per sapere il peso di tutti gli automezzi in entrata e in uscita dalla locale discarica, e niente, nessuno ci ha risposto. Quindi a un certo punto è stata pubblicata una lista del peso di tutta una serie di automezzi entrati in discarica per 60 giorni, ma solo entrati, senza quelli in uscita. Quindi nessuno di noi è riuscito a fare un po' un calcolo, un computo fra spazzatura entrata e quella uscita. Quindi cioè, oltre a non sapere se il decreto è stato prorogato, quando, come, perché se la sentenza del TAR riguarda il primo, il secondo decreto, tutti e due, non sappiamo neanche, in realtà, oltre alle dichiarazioni uscite sulla stampa, se appunto tutta la spazzatura che è entrata è pure riuscita, e quindi se sostanzialmente vi sia stata nelle discariche locali come quella d'Albano è un interramento assolutamente e totalmente illegittimo, ancora di più oltre ai decreti in sé. Qui c'è il rischio che, insomma, per capirci, ad Albano in questi 5 mesi sono entrati 25.000 tonnellate di spazzatura indifferenziata, che è una quantità enorme per una discarica così piccola. Per capirci, insomma, è un ventesimo di tutto il recente ampliamento del settimo invaso. Quindi noi non sappiamo se la spazzatura, innanzitutto se le volumetrie indicate sono state rispettate in ingresso, e non sappiamo se sono tutte riuscite e quindi sversate dentro al settimo invaso. Quindi anche questo è un problema di ordine igienico sanitario prima di tutto.
Beh, è evidente che si è tentato in tutti i modi di coprire l'attività ministeriale e tutta la farsa che è stata tirata su questo decreto e sul trattamento dei rifiuti. L'importante, insomma, era non evitare le multe, che a quanto abbiamo appreso invece arriveranno ugualmente, proprio perché secondo la Comunità Europea il trattamento secondo i loro rilevamenti non viene effettuato, e il TAR insomma lo conferma, e lo confermano le foto dei comitati giù a Malagrotta. E quindi è evidente che insomma tutte queste non mancanze di informazioni sono proprio funzionali a cercare di coprire un'operazione che è stata fin dall'inizio truffaldina. Daniele, senti, noi ti ringraziamo, se ci puoi ridire l'appuntamento per venerdì e magari ci risentiamo per le prossime iniziative.
Certo, l'appuntamento, ecco, è organizzato dal Comitato No Inch per venerdì prossimo 12 luglio alle 9 di mattina sotto la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, via Molise numero 2, quindi che si trova proprio al centro tra Piazza Barberini e via Veneto. Comunque, per qualsiasi problema potete andare o sul sito noinceneritoralbano.it o sulla pagina Facebook Coordinamento contro l'inceneritore d'Albano.
Ah, ok, allora grazie e a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
E quindi insomma, dopo questo aggiornamento chiudiamo questo spazio dei rifiuti sul Lazio ricordando che lo scorso mercoledì 19 giugno le amministrazioni comunali di Roma e regionali si sono viste per la prima volta proprio per parlare della situazione dello smaltimento dei rifiuti. Si sta riproponendo la stessa situazione che c'era quando in regione c'era la Polverini. C'è una lista di 10 siti, il commissario Sottile deve vagliarli, in pole position insomma ci sono sempre i soliti posti, tranne insomma ogni tanto qualche nuova new entry, tipo le cave tra Laurentina ed Ardeatina, sempre sul territorio comunale di Roma. In più, proprio notizia di pochi minuti fa, c'è stato al Campidoglio, quindi qui a Roma, il primo consiglio comunale riunito tra il sindaco Marino e il governatore Zingaretti. Hanno stilato hanno stilato un programma di intenti in 4 punti per la città di Roma e la regione Lazio. Però in questi 4 punti, ci tengono a precisarlo, non c'è la questione rifiuti, che ha un tavolo a parte dove si vedono insomma con tutto, insomma le cose importanti li facciamo a parte e lo scrivono a chi ha le lettere. E continuiamo con Impatto, voci contro le nocività, con una notizia che viene direttamente dalla Lombardia e questa settimana, con un voto bipartisan, PD, PDL, lista Ambrosoli, Lega e lista civica Maroni, è stata approvata una mozione proposta dal Movimento 5 Stelle che blocca l'ampliamento di tutti gli inceneritori presenti in Lombardia. E gli impianti di incenerimento sono 13 in Lombardia e contro una media regionale italiana di 2. Gli impianti che non dovranno ampliarsi sono i 13 impianti distribuiti su tutto il territorio, e le motivazioni di cui portate per sostenere questa scelta sono poi tutte motivazioni economiche, e quella principale è il fatto che con l'attuale sistema di raccolta differenziata nella regione Lombardia praticamente gran parte dei rifiuti bruciati nei 13 impianti proviene quasi tutta circa il 41% viene da fuori dalla regione, dalle regioni limitrofe, e questo sistema, insomma, a quanto pare non essendo più incentivato bene, non interessa più, e si stanno pensando di riconvertire tutti gli impianti in una nuova gestione a freddo del rifiuto urbano residuo. Insomma, capiremo bene cosa succederà in Lombardia, dove, insomma, di gestioni a freddo e biogestioni sono ampiamente all'avanguardia, visto il gran numero di impianti a biogas presenti sul territorio, e quindi, insomma, non vorremmo che questa riconversione porti la regione a una situazione ancora più catastrofica. Però comunque la scelta è quella di non ampliare, ma di mantenere.
Comunque 13 è un bel numero, insomma.
13 impianti che bruciano, il 41% dell'immondizia che bruciano proviene da altre regioni e non dalla regione, prodotta dalla regione Lombardia, e quindi, insomma, diciamo che i lauti profitti ci sono, sono tutti lì, però, insomma, non esageriamo.
Ma Zingaretti lo sa.
Zingaretti lo sa, sì, perché sta a Rosicà, che ce n'ha solo 3 e ne vorrebbe altri 10 almeno per stare alla pari della Lombardia.
A proposito di Lombardia, noi pensavamo di essere messi male, invece a quanto pare l'Italia presto
risorgerà
dalle proprie ceneri, a sì, quanto dice Napolitano.
Beh, il grande capo dello Stato Napolitano dichiara che l'Expo 2015 sarà la carta anticrisi che risolleverà il paese. E noi sappiamo bene che su quei terreni e su quell'area della città di Milano, oltre a che una grande speculazione per pochi e una devastazione bella sostenuta, poco altro rimarrà. Però, insomma, i giornali di oggi e di questi giorni spingono questo Expo 2015 come, insomma, risolutore di tutti i problemi del paese, che, insomma, è evidentemente una fregnaccia bella grossa.
Ovviamente. Ora torniamo ai Beach Boys e poi notiziole sui litorali.
Surfing USA. Come insomma avete capito da questo piccolo stacco musicale, stiamo per tornare a parlare di litorali e in questo caso ci concentreremo su quale sia appunto il meccanismo per cui vengono assegnate le cosiddette bandiere blu, che sono appunto sinonimo di qualità della spiaggia su cui si fa il bagno. Proprio recentemente il Fatto Quotidiano si è occupato di fare appunto una sorta di indagine su questo argomento, a fronte del fatto che ad esempio si nota sventolare questa fantomatica bandiera blu, simbolo di qualità, in alcuni comuni che addirittura presentano dei tratti in cui c'è addirittura il divieto di balneazione. Ad esempio si fa appunto l'esempio di San Vito Chietino, dove due dei quattro tratti in cui è divisa la costa non sono balneabili perché contaminati da Escherichia coli e enterococchi intestinali, che sono i batteri contenuti nelle feci. E tra l'altro appunto ci si chiede anche come mai queste fantomatiche bandiere blu abbondino in mari non proprio rinomati per la loro qualità, come per esempio i mari appunto della costa adriatica, mentre siano assenti invece in mari sicuramente più famosi e celebri per la loro bellezza, ma quelli delle isole in Sardegna e in Sicilia. E insomma l'arcano viene svelato così, nel senso che per ottenere una bandiera blu il comune deve compilare un questionario che poi appunto viene mandato a un'agenzia internazionale che si chiama FEE, Foundation for Environmental Education, che ha sede in Danimarca ma che è anche una sede insomma distaccata in Italia. E in questo questionario bisogna appunto dichiarare di avere alcune caratteristiche, tra cui, oltre a quella della qualità della spiaggia, figurano anche altri punti come la presenza di servizi igienici, bagnini, kit di pronto soccorso, la raccolta differenziata di rifiuti, la disponibilità di mezzi di trasporto ecosostenibili, iniziative di educazione ambientale. Quindi insomma all'interno di questo questionario ci sono vari punti che possono essere soppesati in maniera diversa e che possono appunto contribuire magari di più nel caso in cui non si abbia proprio una spiaggia di ottima qualità.
Quindi se io piazzo un paio di cartelli in cui scrivo rispettiamo la natura, il mare si pulisce automaticamente, secondo
sì,
me.
Sì, insomma non proprio così, perché comunque un minimo di garanzie sulla qualità dell'acqua vanno date, però insomma ci sono questi altri punti che possono contribuire. Però insomma la storia non finisce qui, perché in realtà appunto il Fatto Quotidiano è andato ad indagare su alcuni comuni che presentavano il vessillo della bandiera blu ma che in realtà avevano appunto addirittura delle spiagge non balneabili, e ha mandato ha telefonato appunto a questa agenzia per farsi dare spiegazioni, e a seguito di questa telefonata la mappa in cui erano disponibili tutti i vari comuni con fregiati della bandiera blu è stata cambiata e ne è stata presentata un'altra in cui venivano assegnate le bandiere blu alle singole spiagge. Quindi che cosa succede sostanzialmente? Che in realtà le bandiere blu vengono assegnate a singole spiagge, non all'intero comune, ma questo passaggio viene sostanzialmente ignorato appunto dalle istituzioni comunali, che invece l'assegnano direttamente a tutte le spiagge, anche quelle che in realtà appunto non dovrebbero usufruire di questa garanzia di acqua sostanzialmente balneabile addirittura.
Quindi estendono il significato e il valore della bandiera blu a tutto il proprio litorale, non soltanto al baraccio di mare, mare, interessato invece da riconoscimento.
Esatto, e poi tra l'altro comunque insomma a seguito di questa delucidazione sorgono anche altri dubbi, perché insomma ci si chiede cosa significhi fare il bagno in una spiaggia che magari appunto viene considerata eccellente, di qualità eccellente, ma che a fianco magari ha una spiaggia appunto di qualità in teoria molto più scarsa, se appunto magari le maree riescano in qualche modo a contaminare, insomma le spiagge come sappiamo non è che c'hanno dei limiti,
l'acqua non si mischia,
l'acqua non si mischia secondo appunto queste assegnazioni, e quindi insomma sorgono molti dubbi al riguardo. Tra l'altro appunto ci sono anche casi recenti in cui chiaramente arrivando l'estate, entrando in gioco il fatto che migliaia di persone insomma si riverseranno sulle spiagge per godersi la vacanza, alcuni comuni addirittura riescono in velocità record a ripristinare il permesso di balneabilità su alcune spiagge, come per esempio è accaduto a Tor Vaglianica e a Marina di Ardea
questa settimana
proprio il 21 giugno scorso. Infatti a causa di un furto di rame che aveva messo fuori uso il depuratore, le acque erano diventate non c'era più il permesso di balneazione su queste acque, però insomma in tempi record proprio oggi i sindaci di Pomezia e Ardea hanno revocato i divieti di balneazione, quindi da adesso in poi secondo loro ci si può fare tranquillamente il bagno. Però insomma a seguito di questo quadro francamente poco rassicurante, invitiamo tutti quanti insomma a fare molta attenzione insomma dove si va a fare il bagno, perché
ma sicuramente fa ridere il fatto che speriamo che non assegnino nessuna bandiera blu al litorale sud di Roma, visto che quello che è successo e la storia del furto di rame al depuratore di Pomezia fa veramente ridere i polli. Sì. La settimana scorsa abbiamo detto che c'è stato un cedimento strutturale dentro al depuratore e le acque sono defluite dentro al fosso di Rio Torto e per questo c'è stato il divieto di balneazione, e quindi è evidente che si continua a scrivere sui giornali di un furto di rame come se insomma
fosse risolto quello, insomma ci fosse la panacea di tutti i mali. Poi tra l'altro spesso quest'anno abbiamo anche parlato appunto di numerosi malfunzionamenti da parte dei depuratori che e quindi chiaramente influiscono pesantemente sulla qualità delle acque, e di conseguenza insomma bisogna fare molta attenzione.
Impatto termina qui la trasmissione per quest'oggi, e insomma torneremo in onda lunedì prossimo sempre dalle 17.30 alle 18.30 e vi lasciamo in compagnia di Del Tappabuchi. Ah scusate, avevo dimenticato gli appuntamenti che erano stati detti durante la trasmissione, li ripetiamo, quindi da giovedì 11 a domenica 14 il campeggio al Monte Amiata contro l'impianto di geotermia, e invece venerdì 12 appuntamento a Piazza Barberini?
Via Molise vicino Piazza Barberini, via Le Veneto.
Con il comitato Noinch.